Questa mattina, brevemente, perché so che il caldo un poco crea uno stonamento nella nostra mente, un po' più qua nel così non grido. Volevo meditare su qualcosa in particolare, e il tema su cui mediterò questa mattina è un tema grandissimo. Ogni tanto lo sfioriamo, lo possiamo penetrare in parte, e sapete perché è un tema così grande? Perché è proprio il tema che durerà l'eternità. Tutte le altre cose, la speranza, la fede, in qualche modo finiranno, ma sapete bene che l'amore non finirà mai, ed è bene ogni tanto ritornare ad avere chiaro che il centro di tutta la vita cristiana, il centro del nostro rapporto con Dio è l'amore. Dio è amore. E ancora questa mattina partiamo da un verso in Efesini, capitolo 4, verso 1. È Paolo che parla. Lui era carcerato, prigioniero. Mi piace l'espressione che usa al verso 1, capitolo 4, verso 1, dice: io dunque prigioniero del Signore. Non stava dicendo prigioniero del carcere, prigioniero delle situazioni esterne, ma prigioniero del Signore, come a dire che lui poteva accettare quelle cose perché l'amore di Dio era nel suo cuore. Certamente se lui non si fosse convertito, se lui avesse continuato nella sua religiosità a perseguitare i cristiani, certamente non si sarebbe trovato lui in prigione, capite bene? Avrebbe messo un sacco di cristiani, come era suo diletto fare, torturato, ma qui, prigioniero di Dio, lui subisce la prigione umana, perché quello che aveva scoperto era molto più grande di qualunque libertà umana. Aveva afferrato Cristo, anzi, per meglio dire, era stato afferrato da Cristo. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, un'altra versione dice longanimità, capacità di sopportare a lungo pazientemente, sopportandovi gli uni gli altri con amore. E troviamo questa parola che nel greco, sapete, ha delle diverse espressioni. Si parte dall'eros, e l'amore eros è l'amore sessuale, l'amore erotico, l'amore, poi c'è fileo, l'amore amicizia, e agape, l'amore di Dio. Qui la parola ci chiama ad amarci spinti da questo tipo di amore, che è l'amore di Dio. Rileggo: vi esorto a comportarvi in modo degno della vostra vocazione che vi è stata rivolta. Ognuno di noi ha ricevuto una vocazione, e è una vocazione che non ci deve dare alla testa, anche se possiamo essere orgogliosi in un senso di dire: Signore, grazie che ci hai scelti e ci hai chiamati e ci hai eletti ad essere regni, regnanti con te, ad essere re, principi, principesse nel tuo regno. Questa è una vocazione bellissima, è una promozione, altro che laurea ad honorum, altro che medaglie, onorificenze. Quella vocazione che Dio ti ha rivolta è una vocazione meravigliosa, della quale però non devi inorgoglirti nel senso carnale, anzi con ogni umiltà e mansuetudine e con pazienza, sopportandovi, che significa anche supportandovi, portandovi su, portare l'altro su, sopportare, ha anche un significato di questo genere, del portare su, riuscire a portare anche l'altro, perché normalmente quando una cosa è pesante, cosa facciamo? La scarichiamo. E così quando un fratello è pesante, pensavo subito a Nicola, ma no, non è in quel senso. quando abbiamo dei pesi, quando la moglie è pesante, quando il marito è pesante, cosa facciamo? Lo scarichiamo? Questa è la tendenza carnale. Ma l'amore di Dio ci permette di fare qualcosa di incredibile. Questa mattina cercheremo un momento di approfondire cos'è quest'amore e cercheremo di entrare in quest'amore, in questa spinta, in questa energia, chiamiamola così, che ci permette di relazionarci in maniera costruttiva, ci permette di supportarci, di portarci su, di portarci, di tenerci, di sorreggerci quando abbiamo di che dolerci. Ricordate, domenica scorsa c'è stata una bella riflessione del pastore Ernesto Brecher sul perdono. Se avete di che dolervi l'uno l'altro, perdonandovi a vicenda, così come siete stati perdonati. E questo chiaramente ci permette di non scaricare il peso dell'altro, perché quando l'altro è pesante, quando l'altro ci crea problemi, quando l'altro ci crea difficoltà, cosa facciamo? Lo eliminiamo, non nel senso fisico, spero almeno che nessuno di voi, ma lo eliminiamo nel senso che chiudiamo la comunicazione, diciamo: con Eugenio non posso avere niente più a che fare, con Gina per me è morta. In realtà la difficoltà a portare l'altro a non perdonare ci fa eliminare l'altro. E piano piano, sapete cosa succede? Nella mia vita è successo questo, che ho cominciato a eliminare le persone più distanti. Quello non va, quello non mi capisce, quell'altro non va, quello non mi capisce. Poi piano piano si è ristretto il cerchio, poi anche quelle persone che sembravano più vicine le ho eliminate, poi alla fine sono rimasto solo e dovevo eliminare me stesso a questo punto. E allora ho capito che l'amore umano non ce la fa. L'amore umano non riesce a sopportare niente. L'amore umano non sopporta neanche noi stessi, figuriamoci se sopporta gli altri. Ci saranno momenti in cui tu non ti sopporterai e quindi non ti supporterai, anzi ti sdurruberai, per usare un termine siciliano. Cioè avrai una grande capacità di abbatterti, ma l'amore di Dio supporta, porta su. E ancora questa mattina abbiamo bisogno di scoprire questo amore che ci porta su e che ci permette di portare su gli altri, di supportarli, di non eliminarli, di perdonarli per prenderli nuovamente con noi. Certamente viviamo in un clima difficile. In Matteo 24,12 è scritto che poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, si congelerà. E non è un congelarsi bello, però c'è caldo e si congela. No, l'amore si raffredda, l'amore viene bloccato, non soltanto perché passa il tempo e c'è l'esortazione dell'Apocalisse in cui Dio spesso dice: ho questo contro di te, e poi chiede di ritornare al primo amore. Ma si raffredda perché ne vediamo di tutti i colori, perché vediamo delusioni, perché non ci aspettiamo quello che ci è successo da quello, da quell'altro, non ce l'aspettiamo da noi. L'amore tende a raffreddarsi, seppure l'amore è stato sparso nei nostri cuori, dice la Scrittura, attraverso lo Spirito Santo. Questo amore, frutto, primo frutto dello Spirito, dice, il frutto dello Spirito è amore. Questo frutto, proprio per l'iniquità che scopriamo intorno a noi, ma per l'iniquità che scopriamo dentro di noi, l'amore sembra che tenda a raffreddarsi. Ma l'esortazione di Gesù è ancora forte. Questa mattina vogliamo farla nostra, quando in Giovanni 13,34 dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Fratelli, qua sta parlando non di Eros, non di Fileo, non di amicizia semplicemente, ma di amore agape, un amore potente, un amore grande che deve caratterizzare la nostra vita. E sapete cosa Dio fa per portarci a questo amore? Fa andare in crisi l'amore umano. Quindi, se avete peggiorato i vostri rapporti, siete sulla buona strada. Però ancora non siete arrivati, cioè se non riuscite a mantenere quella parvenza, quella apparenza, ma proprio l'aggressività, i giudizi, le critiche sono venute fuori e non riuscite a sopportarvi, questo già è un passo avanti. Però se vi fermate qui è peggio della partenza. Quando si ristruttura un appartamento e si buttano giù le mura, se ci fermiamo a quel punto, non si può vivere più in casa. Capite bene? Quindi se avete cominciato questa crisi dell'amore umano, questa crisi delle simpatie e antipatie, mi è simpatico, mi è antipatico, è proprio quello che ti è antipatico, magari poi ti ama, quello che ti è simpatico ti delude. Dio mette in crisi tutti i nostri sistemi umani di amore. Perché? Ma perché Dio non sopporta nessuno? Ma perché non ce la faccio? Sapete cosa dice Dio? Perché voglio che impariate ad amare col mio amore. E lì, fratelli, diventa una cosa importante, perché se non arriviamo all'amore di Dio, a un certo punto del nostro cammino cristiano diventeremo cani e gatti. Forse cani e gatti addormentati possono stare insieme. È possibile, no? Ecco perché poi magari nei rapporti formali, nei rapporti in cui ognuno è stonato per i fatti suoi, non ci si incontra. Ma nei rapporti lucidi, senza l'amore di Dio, ci sbraneremo, ci attaccheremo. Abbiamo un bisogno estremo di scoprire questo amore che, dicevo, è l'energia più forte dell'universo. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete agape, se avete amore di Dio gli uni per gli altri. E quando io credo che cominciamo a scoprire questo tipo di amore, io credo, sentite, che ognuno di noi ha bisogno di vivere spinto da qualcosa. Tante cose ci spingono, anzi dovrei dire ci costringono in certi momenti. Ci costringe la paura, ci costringe la rabbia, ci costringe la gelosia, ci costringe l'invidia, ci costringe eccetera eccetera, tutte le spinte carnali. Abbiamo bisogno di una spinta, di un'energia forte, che è l'amore di Dio che ci costringa, che ci spinga. Abbiamo bisogno di sentire questa risorsa interiore, perché è quella più importante, è quella che Dio vuole sviluppare nel tuo cuore. Anche se tante volte abbiamo paura di amare. Perché abbiamo paura di amare? Perché l'amore ci costringe. E noi tante volte non vogliamo perdere la nostra libertà. Amare ci costringe. Quando amiamo un figlio, una figlia, siamo costretti da questo amore. Non è che possiamo dire, ma chi se ne frega, tanto è mio figlio. No, anzi, proprio perché è mio figlio, quello che soffre lui diventa la nostra sofferenza. Quello che vive lui diventa il nostro vissuto. L'amore si identifica con l'oggetto, segue, soffre per l'oggetto amato. L'amore è qualcosa che ti costringe. Quante madri sono costrette a pregare per i loro figli? È una bella costrizione quando è l'amore, però. Costringe, è una spinta, abbiamo bisogno di una spinta. E nella mia vita mi sto rendendo conto sempre di più che se non viviamo questa spinta, il nostro cristianesimo comincia a diventare sforzato, trascinato. Non c'è quell'ardore, non c'è quella forza tremenda che ti lega all'altro, che ti fa vivere legato all'altro, che ti fa soffrire profondamente. Ricordatevi che l'attentato più grande che il diavolo cerca di fare è proprio quello all'amore, perché poi ci può fare mantenere l'apparenza della religiosità, la forma, ma la sostanza no. La sostanza è quella che il diavolo odia. Ecco perché è difficile mettere in moto questo amore dentro di noi, ma appena si mette in moto diventa qualcosa di fortissimo, di consumante. E chi di voi in certi momenti ha provato, ha vissuto questa potenza di amore, che è come una gioia e un dolore profondo, qualcosa che ti spinge in una maniera grande, qualcosa che ti fa sentire il cuore di Dio, e quindi il cuore di Dio che soffre e che vuole fare qualcosa per i problemi degli altri? Quando avvertite questa potenza di amore, veramente con l'apostolo Paolo potete dire: chi ci separerà dall'amore di Cristo? In Romani 8:35. Attenzione, io credo che questo è riferibile non soltanto alla coscienza che Dio ci ama, come a dire: chi ci separerà, chi ci convincerà che Dio non ci ama? No, ma io dico di più: chi ci separerà significa chi ci allontanerà da questa potenza di amore. Se noi cominciamo a camminare spinti dall'amore, non spinti da altre cose, non spinti da un calcolo freddo e razionale, non spinti da una convenienza umana, ma spinti dall'amore di Dio, se cominciamo a mettere questa benzina nella nostra macchina, ma ci saranno ostacoli forse che ci impediranno di andare avanti? Se è l'amore di Dio, non ci saranno ostacoli. Se è il nostro amore, ci saranno ostacoli, perché noi proveremo ad amare un poco, poi magari vedremo che gli altri non ci accettano, non ci considerano, e subito diremo: no, no, ma non mi conviene amare. Questo è già un segno chiaro che stiamo utilizzando una benzina umana, perché l'amore umano non dà niente gratuitamente, ricordatelo. L'amore umano cosa fa? Ti do perché tu mi dia in contraccambio. Magari posso aspettare un mese, due mesi, tre mesi, ma se dopo tre mesi non mi dai niente, mi ritiro pure quello che ti ho dato. Questo è l'amore umano, è un investimento che ama perché vuole essere riamato, perché vuole riavere. L'amore di Dio è diverso, e noi abbiamo bisogno dell'amore di Dio, se non rimarremo spinti da motivazioni semplicemente carnali. Diremo: che bello amare, però appena ci sarà la difficoltà, appena ci sarà da lasciarsi ferire, da lasciarsi fare male, no. L'amore di Dio è un amore più grande. Gesù è un esempio perfetto di questo amore. L'amore potente, consumante con cui Lui ci ha amato, lo ha portato alla croce. Non ha detto: oh, ma ora per questo genere umano sto pagando troppo, no, non è possibile. Ma come, io per Ivano, per Irene, per Mauro, devo lasciarmi ammazzare? No, 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 è troppo. L'amore va fino in fondo. Gesù è l'esempio supremo, e in ognuno di noi c'è questa potenzialità che abbiamo bisogno di sviluppare, e nel mentre che la sviluppiamo, nel mentre che vieni fuori veramente con Paolo, diremo: ma chi ci separerà da questo amore? Se io sono spinto dall'amore di Dio, cosa mi potrà fermare? Chi mi potrà fermare? Sarà forse la tribolazione? Qualcuno dice: ah no, mi sembra che ho cominciato ad amare, mi viene la tribolazione. Ma proprio lì hai bisogno di scoprire che l'amore di Dio va oltre la tribolazione, va oltre l'angoscia. Sarà forse la tribolazione a fermarmi? Sarà l'angoscia? Quanti momenti estremi di paura, di angoscia, di panico viviamo? Ma in quel momento, se c'è la spinta dell'amore di Dio, andiamo oltre, superiamo, andiamo oltre, non c'è emozione negativa che possa fermarci. Sarà la persecuzione, dice ancora Paolo, a separarmi dalla spinta di questo amore? No, è una domanda retorica. No, come a dire: se io sono spinto da questa energia suprema che è l'amore, niente e nessuno mi potrà fermare. Ecco perché, capite, il diavolo cerca di opporsi allo sviluppo di questa energia nella nostra vita, perché sa che qualunque altra caratteristica cristiana, la fede, i carismi, le potenti operazioni, in un momento possiamo fare una grandissima potenza, il momento dopo ce ne siamo già andati e dimenticati. No, l'amore ci fa rimanere in prima linea, a dispetto della contraerea, al dispetto del bombardamento, al dispetto delle ferite, l'amore ci fa rimanere fermi. Ci fa andare fino in fondo. Ecco perché, no, sarà forse la tribolazione, dice Paolo, sarà forse l'angoscia, sarà la persecuzione, sarà la fame, quindi problemi di carattere emozionale, problemi di carattere pratico, forse che l'amore di Dio non lo sentirò più se ho fame, forse che la fame, i bisogni pratici mi impediranno di provare, di sentire questa energia. Io so che per questa energia, per questa potente energia, alcune persone si sono persino lasciate mangiare. Capite a chi mi riferisco? Ai primi cristiani che erano pasto per le fiere dei circhi, per questo amore, per la potenza di questo amore, non solo non mangiavano, ma si lasciavano mangiare. Le loro risorse, il loro corpo, le loro sostanze, le loro certezze. Perché? Perché avevano scoperto qualcosa di più grande. Questa è la verità. Chi ci separerà? Sarà la fame? Sarà la nudità? Intesa come la difficoltà ad avere di che vestirsi, di che nutrirsi, sarà il pericolo, sarà la spada, come è scritto, verso 36, per amore di te, ancora una volta questa parolina potente, per amore di te, non per incoscienza, non per fanatismo, non per qualunque ideale umano, perché sapete che anche per spinte umane si può dare il proprio corpo, dice l'apostolo, ad essere arso, ma se non è fatto con l'amore di Dio non serve a niente. Ma per amore di Dio siamo messi a morte tutto il giorno, non una volta al giorno, tutto il giorno. Rischiamo la morte, diceva l'apostolo Paolo, siamo stati considerati come pecore da macello. E qua l'immagine dell'agnello, pecora che va allo scannatoio, immagine di Gesù. Ma in tutte queste cose, cosa dice l'apostolo Paolo? Noi ci lamentiamo sempre. No, ho sbagliato a leggere. Siamo più che vincitori. È incredibile, Paolo, ma sei pazzo? Paolo aveva scoperto questa energia incredibile che oggi, senza bisogno di andare a chissà quale pompa di benzina, senza bisogno di fare code, questa energia, l'amore, può essere, può diventare il tuo carburante, il mio carburante, la mia spinta. E se mettiamo questa benzina nel nostro motore, chi ci fermerà? Se non mettiamo questa benzina, fratelli, ci fermerà qualunque cosa. Basterà il caldo a fermarci, senza andare tanto oltre. Basterà una leggera sofferenza stupida per interrompere il nostro cammino verso la gloria di Dio. Ma se ci abbiamo la spinta dell'amore, chi ci fermerà? Chi ci impedirà di amare i nostri fratelli? Chi ce lo vieterà? In virtù di queste cose siamo più che vincitori per colui che ci ha amati. Infatti, io sono persuaso, qui l'apostolo Paolo esprime con forza, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenza, né altezza, né profondità, né alcuna altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, fratelli, abbiamo bisogno di farne esperienza, perché se lo diciamo semplicemente o lo leggiamo, diciamo io sono convinto che niente e nessuno, però teoricamente se questo amore non lo stiamo vivendo come un'energia fortissima, ma qualunque cosa sarà un ostacolo, il fratello che ti storce la faccia sarà un ostacolo incredibile, dirà io non vado più in comunità perché il fratello mi ha storto la faccia, la persona che incontri per strada sarà tutto, diventerà un'occasione per tirarci indietro se non abbiamo questa energia potente che è l'amore di Dio. Ci stancheremo di amare gli altri, ci stancheremo di amare noi stessi, ci stancheremo di camminare e poi la nostra vita cristiana sarà strascinata. Oh, devo fare questo, ah, mannaggia, per forza devo andare alla riunione, ma ci devo andare per forza, no, oh, devo telefonare al fratello, oh, che seccatura, no, l'amore ti fa essere lì in prima linea, ti fa essere a combattere, ti fa essere veramente a lottare il diavolo, a cercare di liberare il fratello, non di liberarti del fratello, cercare di liberarlo dalla trappola dove hai visto che è caduto. Niente ci può separare. Perfino l'amore, andiamo verso la conclusione, l'amore arriva a impersonarsi nel sentimento di Gesù che si vorrebbe prendere le conseguenze del male pur di vedere gli altri liberi, se potesse essere, perché chiaramente ognuno pagherà per il suo, non puoi pagare per l'altro, solo Gesù ha potuto pagare per gli altri, ma se fosse possibile, l'apostolo Paolo diceva, l'amore che sento così forte per i miei fratelli che mi perseguitano, che mi causano un sacco di problemi, ma lui non guardava questo, l'amore suo li guardava perduti, li vedeva senza Gesù, ed era così forte quest'amore che diceva preferirei io essere senza Gesù pur di vederli salvati. È incredibile un amore grande, ma lo immaginate un'energia così? Ma chi lo può fermare una persona con l'amore di Dio dentro? Immaginati per un momento di cominciare a crescere in questa spinta di amore, ma chi ti potrà fermare? Dobbiamo citare, è necessario fare una puntatina, terz'ultimo verso, in Corinzi, dove è scritto, sapete tutti, l'inno alla carità, Corinzi 13, prima Corinzi 13, 4, dove ci ricorda alcune caratteristiche di questo amore. L'amore è paziente. L'amore è benevolo. L'amore non invidia. L'amore non si vanta. Non si gonfia. Non si comporta in modo sconveniente. Non cerca il proprio interesse. Non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Questo è l'amore di Dio. Ma se lo leggiamo così teoricamente, diciamo, bellissimo questo amore, fantascientifico. Ma io vi dico che questo amore si trova potenzialmente dentro ognuno di voi. Abbiamo bisogno, dicendolo con l'apostolo Paolo, in 1 Corinzi 14, 1, desiderate ardentemente l'amore, non tralasciando però di ricercare i doni spirituali. Tutti vogliamo i doni spirituali, sono doni. Ci costano poco, ma l'amore, chi lo desidera ardentemente questa mattina? Chi desidera questa mattina l'amore di Dio? Chi desidera questa benzina, questo carburante potente, capace di mettere in moto la tua vita e di non farla fermare più? Capace di farti superare le difficoltà più estreme, con le persone accanto, con tuo marito, con tua moglie, questo amore che va oltre e che non si libera dell'altro, ma libera l'altro, questo amore che sopporta, che supporta, che porta su, questo amore che ti lega fortemente, che ti fa desiderare fortemente. Tante volte siamo più coinvolti semplicemente se la nostra squadra di calcio vince o non vince. Siamo più identificati con la squadra di calcio che con le sorti dei nostri fratelli. È drammatico, ma l'amore di Dio è forte, è consumante. Ecco perché forse abbiamo paura di cominciare a viverlo, ma ti dico questa mattina che se non vivi questo amore, la tua vita cristiana comincerà a inadirsi, a diventare uno sforzo, a diventare un ragionamento, a diventare un calcolo freddo se ti conviene o non ti conviene. Umanamente non conviene amare. Umanamente. Capite quello che dico? Ma se viviamo l'amore di Dio, è qualcosa di consumante, è qualcosa che ci porterà dove Dio vuole e nello stesso tempo ci darà una gioia, una libertà, una forza, una potenza grande. Desiderate quindi, ultimo verso, ardentemente l'amore. Desiderate ardentemente l'amore. Fratelli, io vorrei esortarvi questa mattina a desiderare ardentemente di poter vivere questo amore, perché questo amore è stato messo in voi, ma se non lo cercate, se non lo desiderate, non si esprimerà. È come se avete una perla meravigliosa dentro, ma non la considerate, avete una potenza grandissima ma la ignorate. Desiderare non perché Dio ve lo deve dare ancora, ma perché voi lo dovete desiderare, cercare, fare benzina, se no non faremo molta strada. Se non andiamo a prendere benzina, facciamo una ricarica, facciamo un pieno di questo amore, non riusciremo ad andare avanti, non riusciremo a sopportarci, non riusciremo ad amarci, non riusciremo a prenderci cura degli altri, non riusciremo a fare niente. Ultimo verso, ci alziamo in piedi. Paolo prega in Efesini 3:14 e dice: per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. Alleluia, questo amore, fratelli, si trova nell'uomo interiore, non si trova nelle tue emozioni, non si trova nella tua razionalità, nei tuoi sentimenti, non c'è. E se prima c'era un'illusione, ora non c'è neanche quella. Questo amore si trova nell'uomo interiore, c'è questa potenza di amore, affinché quindi Dio vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Perché? Perché Cristo, cosa fa la presenza di Cristo? Perché radicati e fondati nell'amore, ancora questa parola, radicati, come a dire lì, abbracciati, fermi, fondati sull'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi, con tutti i fratelli, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Abbiamo bisogno di scoprire queste dimensioni dell'amore di Cristo. Abbiamo bisogno di scoprirlo insieme agli altri e di conoscere, verso 19, questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Capite perché cosa stava pregando Paolo? Perché cosa ancora Dio sta intercedendo per ognuno di noi? Perché possiamo conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, per essere ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Tutta la pienezza di Dio è amore. Tutta la pienezza di Dio è amore, fratelli. Non è potenza, non è... è amore. La potenza di Dio è un aspetto, è un attributo, ma l'amore è l'essenza di Dio. E poi, gli ultimi due versi sempre dello stesso, verso 20 dice, ora colui, perché qualcuno si potrebbe scoraggiare, e potrebbe dire Paolo, ha voglia che preghi, preghi, ma qua noi non conosciamo niente, qua siamo sempre nella stessa situazione. Ma Paolo conclude e dice, a colui che può attraverso la potenza che opera in noi fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutta l'età, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli, a colui che può, mediante la sua potenza, fare infinitamente di più di quello però che domandiamo, desiderate ardentemente, desideriamo ardentemente questa mattina l'amore di Dio, desideriamolo ardentemente. Mentre facciamo un canto, concludiamo l'incontro questa mattina, il tuo amor, desideriamo non soltanto conoscere l'amore che Dio ha avuto per noi, desideriamo scoprire questo amore che Lui ci ha dato, ha messo dentro di noi, desideriamo ardentemente di usare questo amore gli uni verso gli altri. E tutti i vuoti, tutte le lacune finiranno. Non ci sarà noia nella tua vita se ami. Non ci sarà tempo perso. L'amore ti costringerà. L'amore di Dio sarà un'energia, un propellente così forte che niente e nessuno, nessun demone, nessun vizio, nessun legame potrà fermarti. E vogliamo dire, Signore, vogliamo questa energia questa mattina. Vogliamo scoprire questo amore. Non vogliamo fermarci a qualcosa di meno. Certo, non lo realizzeremo tutto in un momento, ma vogliamo puntare lì. Vogliamo cercarlo con tutto il nostro cuore. Vogliamo metterlo al centro della nostra vita. Desidero il tuo amore, Signore. Desidero amare del tuo amore il mio fratello, la mia sorella, mia moglie, mia figlia, mio marito. Desidero amarli col tuo amore. Metti questo fuoco consumante che non mi lascia, metti questo fuoco consumante che non mi fa stare tranquillo neanche un momento, ma che sia il tuo amore, perché il tuo amore non sarà ostacolato da niente, ma il mio amore sì, il tuo amore, Signore, diventi la mia risorsa fondamentale ancora ogni giorno.